Va ora in onda una nuova puntata di
LeniCast.
Viaggi nel mondo della scienza.
Sono così masochista da insistere continuamente su una storia che agli italiani pare interessare quasi zero. Eppure la stanno pagando, almeno fino ad ora, 4 miliardi e mezzo. Sono i soldi che vengono dati per finanziare una società pubblica, la Sogin, che dal 99 deve smantellare le centrali nucleari, mettere in sicurezza i rifiuti radioattivi. Fine lavoro è prevista 2019, costo 3 miliardi e 7. Come vediamo, ne abbiamo spesi ben di più. Ebbene, le parti nucleari delle centrali non sono neanche state toccate. La messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi più pericolosi, a Saluggia per esempio, non è nemmeno iniziata. È il caso di ricordare che dopo l'inondazione della Dora Baltea, dove appunto sta Saluggia, 22 anni fa il Nobel Rubbia, dimettendosi dall'Enea, scrive una lettera alla Presidenza del Consiglio e dice: un piccolo sversamento di quei liquidi comporta l'evacuazione di entrambe le rive del Po fino all'Adriatico. Ebbene, quei rifiuti, quei liquidi sono ancora dentro agli stessi bidoni di 60 anni fa. Non è stimabile e non è nemmeno realisticamente presumibile quando ci sarà la fine dei lavori e tantomeno quantificare i costi. Ma perché succede tutto questo? Perché ogni governo ci mette i suoi e va benissimo, purché, come dire, siano manager competenti. Ebbene, in tutti questi anni sono cambiati 7 CDA in mezzo a un commissariamento, nessun CDA è mai stato riconfermato, nessuno ha prodotto risultati apprezzabili, nessuno ha mai pagato il conto. Arriviamo a luglio 2022, di nuovo commissariamento, e la scelta cade su un prefetto, Fiamma Spena, che deve risanare la società. La prima cosa che fa è quella di confermare tutti i dirigenti, incluso l'amministratore delegato, responsabili del rallentamento e sfacelo. La seconda cosa è quella di riconoscere il premio di produttività, di risultato per il 2022 a tutti i dirigenti, nonostante il 2022 sia un anno che per la Sogin è andato così male da essere commissariata. Ora, il ministero vigilante è quello dell'ambiente e della sicurezza energetica, e quindi la palla passa nelle mani del ministro Gilberto Pichetto Fratin. Prenda coraggio.
Ma infatti, magari quando volete cominciare a fare la trasmissione potete anche cominciare, come preoccuparsi.
LeniCast. Переживания, мысли, встречи, радио и все, что может случиться в жизни.
Hari Hari Bol, carissime amiche ed amici di LeniCast. In questo nuovo viaggio nel mondo della scienza facciamo un passo indietro. E siccome questo podcast, come ho affermato nelle stagioni precedenti, è un contenitore di memoria collettiva, oggi vi porto all'ascolto di un radiodocumentario che ci racconterà la storia della seconda centrale nucleare italiana, la prima costruita nel sud Italia, conosciuta col nome di Centrale del Garigliano, prende il nome dal fiume omonimo, ove la struttura fu costruita. Situata nel territorio comunale di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. L'impianto è stato in funzione fino al 1978. anno in cui è stato fermato per manutenzione. Dopo aver valutato come antieconomici i costi della sua riparazione, vista la poca vita residua dell'impianto stesso, è stata disattivata definitivamente il 1 marzo 1982. Da allora è stato garantito il mantenimento in sicurezza delle strutture e degli impianti a tutela della popolazione e dell'ambiente. La centrale complessivamente ha prodotto 12,5 miliardi di kilowatt di energia elettrica. Nel 1999 la Sogin è diventata proprietaria dell'impianto con l'obiettivo di realizzare il decommissioning e il conseguente allontanamento del combustibile nucleare, decontaminazione, smaltimento delle strutture e gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi. L'avventura del nucleare nel nostro paese ebbe inizio negli anni 60. L'Italia realizzò sul proprio territorio tre impianti di prima generazione, basati sulle tre più innovative tecnologie dell'epoca, i reattori del tipo BWR e PWR, di origine statunitense, e quello di tipo Magnox, di origine britannica. Considerando che le tecnologie disponibili nelle prime fasi dello sfruttamento dell'energia nucleare erano molteplici e che non si conoscevano ancora tutti i vantaggi e i problemi relativi a ciascuna, l'Italia si dotò di tre centrali di differenti metodi produttivi, anche se tutte di origine anglo-statunitense, che rappresentavano per ciascuna di esse dei modelli pressoché prototipali e che dunque servivano agli stessi Regno Unito e Stati Uniti per sperimentare all'estero dei reattori capostipiti delle rispettive filiere. La prima centrale nucleare italiana venne realizzata a Latina con un impianto a unico reattore di tipo Magnox da 210 MV lordi che, una volta ultimato, il 12 maggio del 1963 rappresentava l'esemplare più potente d'Europa. 8 mesi più tardi fu approntata quella di Sessaurunca, alla quale seguì meno di un anno dopo l'installazione di quella di Trino, che aveva a disposizione un reattore PWR Westinghouse da 270 MW lordi e che al momento della sua entrata in funzione costituiva la centrale nucleare più potente del mondo. Nel 1966 l'Italia era il terzo produttore al mondo dopo Stati Uniti d'America e Regno Unito. L'energia prodotta dalle tre centrali era comunque poca cosa rispetto alla produzione nazionale, a cui contribuivano mediamente per il 3-4%. Il 1 gennaio 1970 iniziò la costruzione della quarta centrale, quella di Caorso. Ovviamente, per quanto riguarda la centrale di Garigliano, non si può non parlare delle controversie su possibili fughe radioattive. Nell'aprile del 2014 sono comparsi in rete alcuni articoli riferiti ai risultati di studi condotti all'inizio degli anni Ottanta in sede ENEA, CNEN, SIMP, che riguardavano la contaminazione del Garigliano e di parte del Golfo di Gaeta da parte di radionuclidi provenienti dalla centrale. Gli articoli rimandano agli atti del convegno italo-francese di radioprotezione, Firenze, 30 maggio, 1 giugno 1983, allo studio condotto in ambito ENEA dal titolo Influenza dei fattori geomorfologici sulla distribuzione dei radionuclidi, e dal Monte Circeo al Volturno di Brondi, Ferretti e Papucci e al rendiconto numero 38 della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, che a sua volta si riferisce ai risultati delle ricerche ambientali condotte a fine anni 70 dal CNEN. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, seguiteci, lasciateci un mi piace, ma soprattutto è un luogo dove potete commentare tutti gli episodi ed interagire con il cast. L'Ennicast è disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming, dove trovate questo e gli episodi delle stagioni precedenti. E per citarne alcuni, sono Deezer, Audible, Spotify, TuneIn, Apple Podcast, oppure potete ascoltarci attraverso gli smart speakers, Google Home e Amazon Alexa. Signore e signori, buon ascolto.
L'Ennicast.
Alla fine del 1959, dopo un accurato esame svolto da qualificati esperti nucleari, la SEN iniziava la costruzione di un impianto da 150.000 kW, munito di un reattore ad acqua bollente dello stesso tipo di quello installato dalla International General Electric a Dresden, negli Stati Uniti. Ma in quale punto del sud Italia far sorgere l'impianto? Estese ricerche vengono condotte utilizzando i più perfezionati mezzi di indagine. Finalmente, risalendo il corso del Garigliano, l'attenzione della SEN si ferma su un'ansa del fiume a circa 7 km dalla foce. Questo luogo infatti soddisfa pienamente i criteri di opportuna ubicazione di un impianto elettronucleare, legati a condizioni geologiche, meteorologiche, idrologiche e sismiche della zona interessata, nonché alla possibilità di rifornire di energia due grossi centri di consumo, quali quelli di Roma e Napoli. Si predispongono gli accessi alla zona di lavoro per carichi di rilevante peso dell'ordine di centinaia di tonnellate, rafforzando i ponti già esistenti e costruendo nuove opere come il ponte sul rio San Benedetto. 751 pali affondano nel sottosuolo per circa 15 metri per supportare la calotta di sostegno della grande sfera di contenimento in cui verrà alloggiata la sezione nucleare dell'impianto. La costruzione della calotta richiede tecniche e accorgimenti particolari. Essa dovrà essere in grado di trasmettere ai pali di fondazione tutto il carico della sfera completa di macchinario e relative opere civili, carico previsto in 50.000 tonnellate. Ma non tutto si esaurisce qui. L'industria italiana è impegnata per il 70% nella costruzione del macchinario necessario per l'impianto. Ciò in armonia con uno degli scopi della SEN, acquisire all'industria nazionale una preziosa esperienza in questo campo di avanguardia. Alla Terni è stata affidata la costruzione del recipiente a pressione del reattore dove avviene ed è controllata la reazione nucleare. Costruito in acciaio al carbonio dallo spessore di 125,4 mm e costituito di elementi anulari e a calotta, uniti mediante saldature circonferenziali senza giunti longitudinali. Tale tecnica di costruzione, nuova in questo campo, è resa possibile dalle gigantesche attrezzature della Terni. Ciascun anello cilindrico viene forgiato partendo da un lingotto del peso di 72 tonnellate e mezzo, mentre il lingotto della flangia coperchio pesa 90 tonnellate. Il recipiente pesa 180 tonnellate, è alto 11 metri e mezzo ed è largo 3 metri e 83 centimetri. Il recipiente in pressione del reattore viene rivestito di uno strato di acciaio inossidabile di 6 mm e mezzo. Per aumentare la resistenza alla corrosione, il rivestimento viene riportato mediante tre passaggi successivi di saldatura a spirale. Tutte le saldature alla fine vengono controllate al 100% con esame metalloscopico a polveri magnetiche e con esame radiografico. La calotta è finita. Essa ha richiesto 5.800 metri cubi di calcestruzzo e 477 tonnellate di ferro. Ha un diametro massimo di 40 metri e 80 cm e un'altezza di 12 metri e 30 centimetri. Mentre si mettono a nudo le teste dei 1138 pali di fondazione dell'edificio della centrale in cui verrà installato tutto il macchinario convenzionale, si completano le fondazioni delle opere ausiliarie e si dà inizio allo scavo della presa d'acqua di refrigerazione dell'impianto. Attraverso un'opera di presa fondata su un cassone ad aria compressa, verrà convogliata durante l'esercizio una portata di 10 metri cubi d'acqua al secondo. Prosegue il lavoro di costruzione dell'edificio per il trattamento degli scarichi liquidi, solidi e gassosi connessi con l'esercizio della centrale. Particolari tecniche di costruzione rendono tale opera completamente stagna. All'Ansaldo e all'Ansaldo San Giorgio, che sono tra i più qualificati costruttori europei del ramo, è stata commessa la costruzione del turboalternatore. La lavorazione accurata richiesta e la mole del complesso eccezionale a causa delle particolari condizioni del vapore hanno imposto ai costruttori l'approntamento di attrezzature e macchine utensili di dimensioni e caratteristiche adeguate. La turbina da 160.000 kW a 1500 giri al minuto è a doppio flusso e costituita da tre corpi di alta, media e bassa pressione disposti su un solo asse. Mentre si saldano a gruppi di due o tre le lamiere fornite dalla SIAC, elaborate dalla Terni, il primo gruppo di lamiere viene sollevato e messo in posto sotto il controllo della Chicago Bridge and Iron Limited, progettista della sfera di contenimento. Alla realizzazione della centrale del Garigliano concorrono anche gli sforzi di industrie straniere, ciascuna altamente qualificata nel proprio campo. Qui a Napoli giungono le chiusure a pressione per l'accesso alla sfera costruite dall'industria americana. Il cassone ad aria compressa per l'opera di presa, con la sua superficie di circa 500 metri quadrati, va affondando fino a raggiungere la quota di 9,20 metri sotto il livello del mare, cioè 16 metri al di sotto del piano di campagna. 20 operai specializzati, che hanno superato un accurato controllo medico, si calano fino a raggiungere il fondo del cassone. Le 18 colonne tra di loro controventate già sorreggono quasi tutta la fascia equatoriale. Su di esse poggerà tutta la sfera durante il montaggio fino a prove di tenuta ultimate. La fascia equatoriale, primo anello di questa opera, è in sito. Presso le officine della Terni continua la lavorazione del recipiente a pressione del reattore. Ciascun elemento del fasciame viene trattato termicamente in un forno che, per le sue grandi dimensioni, è stato costruito appositamente dalla Terni. Le singole parti che dovranno comporre questo impegnativo prodotto della siderurgia moderna sono prossime ormai alla loro forma definitiva. Sul pezzo che costituisce il fondo sono già stati praticati i fori per il passaggio della strumentazione interna, dei drenaggi e dei meccanismi di controllo della reazione nucleare. In centrale proseguono attivamente i lavori di costruzione. Le lamiere di ciascuna fascia vengono ora saldate tra di loro. Le saldature vengono radiografate al 100%. Metà della sfera è costruita. Quando essa sarà ultimata, 1500 tonnellate di acciaio saranno servite per creare quest'opera moderna e gigantesca. Le chiusure a pressione per l'accesso del personale e del materiale hanno due porte in serie, con interblocchi meccanici tali che l'una non può essere aperta se l'altra non è chiusa. Ogni porta è progettata e costruita per resistere senza fughe alla pressione interna di progetto della sfera. Il laboratorio di fisica sanitaria, collocato nel cuore del cantiere, provvede a realizzare un esteso programma di misure radiometriche per ricavare i dati da confrontare con quelli che si avranno durante l'esercizio. La misura della radioattività dell'aria viene eseguita con apparecchiatura a funzionamento continuo. Attrezzati carri radiometrici contribuiscono insieme a 7 stazioni meteorologiche installate in punti rappresentativi della zona circostante ad assicurare la perfetta conoscenza delle condizioni ambientali dell'area interessata. Ancora poche lamiere e la sfera completa prenderà cittadinanza nella conca di Sessa Aurunca. Ci si preoccupa intanto delle linee elettriche ad altissima tensione che dovranno trasportare l'energia prodotta. Presso le officine della SAE viene collaudato un sostegno prototipo della linea di trasmissione. Ha un'altezza di 30 metri ed una base quadrata di 6,60 metri di lato. La prova ha lo scopo di verificare che le caratteristiche tecniche del sostegno siano adeguate ai carichi di progetto. Presso l'Ansaldo è in corso la lavorazione dei rotori, ricavati da pezzi fucinati e portati alle dimensioni finali attraverso delicate fasi di successivo affinamento. Molte delle palette, alcune delle quali di lunghezza non comune e caratteristiche particolari, sono già ultimate e pronte ad essere montate. In un apposito edificio presso le officine della Terni, tutte le saldature del recipiente del reattore vengono radiografate con il Resotrone 2000, che produce raggi X da 2 milioni di elettroni volt, e cioè dotati di poteri di penetrazione sufficiente ad attraversare forti spessori di acciaio. Ultimate le fondazioni dell'edificio della centrale, per le quali sono stati impiegati 5.000 metri cubi di calcestruzzo e 350 tonnellate di ferro, inizia la costruzione del piedistallo di sostegno della turbina. La composizione e le caratteristiche del calcestruzzo vengono accuratamente esaminate e controllate nel laboratorio calcestruzzo di cui è dotato il cantiere. Vengono effettuate analisi granulometriche, analisi delle caratteristiche degli inerti, analisi di idoneità mediante solfato di sodio, prove di resistenza a rottura. La resistenza minima richiesta per il calcestruzzo è di 225 kg per centimetro quadrato a 28 giorni. In cantiere è una giornata particolare. Inizia il getto del solettone superiore del piedistallo del turbo alternatore. Per assicurare il carattere monolitico dell'opera dovranno essere gettati senza interruzione 1050 metri cubi di calcestruzzo. Le tecniche più aggiornate vengono utilizzate per l'esecuzione del lavoro. Perché il getto venga effettuato secondo le modalità volute, il calcestruzzo viene pompato attraverso tubazioni, consentendo così notevole risparmio di tempo ed una più uniforme qualità del cemento armato. Per l'armatura del piedistallo sono state impiegate 313 tonnellate di tondino di ferro. La fondazione in totale pesa circa 9.000 tonnellate. Il getto ha richiesto 36 ore di lavoro consecutive. Le particolari tecniche adottate hanno consentito di costruire un'opera di particolare rigidità e in grado di sopportare le sollecitazioni dell'eccezionale gruppo turboalternatore anche nelle più gravose condizioni di esercizi. Vengono messe in opera le tubazioni dell'acqua di circolazione del condensatore, costituite di elementi prefabbricati in acciaio del diametro di 2,5 metri, rivestito all'interno e all'esterno con calcestruzzo armato. Alla Franco Tosi e alla DM, Acciaierie e Tubifici di Brescia, è stata affidata la costruzione del corpo cilindrico. In questa apparecchiatura la miscela acqua-vapore proveniente dal reattore viene separata. Mentre il vapore va ad azionare la turbina, l'acqua rientra nel reattore. È necessario ora assicurarsi della perfetta esecuzione della sfera di contenimento mediante prove di tenuta a pressione. Per il controllo della integrità delle saldature, eseguite secondo i più recenti dettami della tecnica, il tradizionale elementare metodo delle bolle di sapone conserva il suo incontrastato predominio. La pressione interna viene innalzata fino al valore di progetto, 1,8 atmosfere. Dopo circa 2 anni di lavoro, che ha richiesto l'adozione di mezzi tecnici del tutto particolari, il recipiente a pressione del reattore è nella fase di ultimazione. Anche i lavori civili in cantiere sono quasi terminati. Ci si prepara ad una successiva fase di lavoro. Tra poco, infatti, tutto sarà pronto per l'inizio dei montaggi meccanici. Nelle officine dell'Ansaldo San Giorgio è pronta la carcassa dello statore. Presso le officine della Terni è terminata la costruzione del recipiente a pressione del reattore, che viene ora approntato per il trasporto in centrale. Effettuate numerose prove di trasporto per ferrovia con una sagoma in legno, finalmente ha inizio il viaggio del recipiente a pressione del reattore. Esso è poggiato su un carrello di tipo speciale, progettato per poter effettuare lievi spostamenti del recipiente durante il tragitto, in modo da metterlo in condizione di attraversare luci di sezione particolare. In centrale è iniziata la fase dei montaggi meccanici. Essa richiede l'impiego di personale specializzato e di attrezzature particolari per il peso e la mole di queste apparecchiature. Il corpo cilindrico, il cui peso per l'aggiunta delle parti interne montate direttamente in cantiere è salito a 118,5 tonnellate, viene predisposto dal personale della Techint per essere sollevato alla quota di 43 metri. Il sollevamento, grazie alla perfetta organizzazione del lavoro, è ottenuto in meno di 4 ore. Alla stazione di Sessa Aurunca, il recipiente del reattore viene trasferito su un carrello di tipo speciale. Proseguirà infatti il suo cammino su strada fino all'impianto. Sono ben visibili i fori praticati per il passaggio degli 89 meccanismi di azionamento delle barre per il controllo della reazione nucleare. In centrale si stanno completando le opere minori. Il camino alto 100 metri è già stato ultimato ed è in corso la verniciatura della sfera di contenimento. Il recipiente a pressione del reattore è nella sfera. Iniziano i lavori per sistemarlo nella sua posizione definitiva. Collocato al centro della sfera, il reattore costituisce il fulcro dell'impianto nucleare. Nei locali inferiori della sfera, dove troveranno posto i sistemi ausiliari del reattore, c'è un'atmosfera misteriosa, che scaturisce forse dalle risonanze che la parola atomo è capace di suscitare in ognuno di noi. Nel frattempo è in corso presso l'officina dell'Ansaldo l'allineamento dei 3 corpi della turbina sul banco. Essa verrà inizialmente provata alla velocità di esercizio di 1500 giri al minuto e poi portata fino alla velocità di intervento degli organi di protezione. Vista nel suo insieme, questa macchina rivela caratteristiche fuori del comune. È infatti lunga 24 metri e pesa 936 tonnellate. La centrale del Garigliano viene collegata mediante un elettrodotto ad alta tensione a Roma e a Napoli. Il maltempo non rallenta il ritmo del lavoro. Si cerca infatti di ultimare la costruzione delle linee al più presto possibile, anche per le imminenti prove sull'impianto. All'aeroporto di Capodichino arriva il primo carico degli elementi di combustibile fabbricati dalla General Electric a San José in California. I 208 elementi che costituiscono il primo nocciolo più la relativa riserva sono trasportati mediante 10 voli successivi da New York con aerei dell'Alitalia. Ciascuna cassa contiene 2 elementi di combustibile opportunamente imballati e quindi in grado di superare senza danni le difficoltà del trasporto. Le casse vengono caricate su camion appositamente attrezzati in modo da soddisfare alle norme per il trasporto in centrale stabilite dalle competenti autorità italiane. Mentre le casse vengono approntate per essere introdotte nella sfera, si procede sul fondo del recipiente a pressione del reattore alla messa a punto dei meccanismi di azionamento delle barre per il controllo della reazione nucleare. Nella centrale elettronucleare del Garigliano, come viene sfruttata la reazione nucleare per produrre energia elettrica? Nel recipiente a pressione del reattore, nel quale avviene ed è controllata la reazione nucleare, sono situati gli elementi di combustibile contenenti ossido di uranio leggermente arricchito in uranio-235. I nuclei atomici di questo materiale, sottoposti a bombardamento neutronico, si fissionano, si spaccano cioè in 2 frammenti, emettendo ancora neutroni, che andranno a colpire altri nuclei di uranio-235, determinando così una reazione a catena. Per favorire al massimo l'urto tra i nuclei di uranio-235 e i neutroni, occorre che questi ultimi vengano opportunamente rallentati. Nel reattore del Garigliano questo compito è affidato all'acqua naturale. L'acqua inoltre funziona da refrigerante, asportando il calore che in forte quantità si sviluppa nella reazione nucleare. La centrale del Garigliano è munita appunto di un reattore ad acqua bollente. L'acqua, a contatto con gli elementi di combustibile, bolle e si trasforma parzialmente in vapore. La reazione nucleare deve però essere controllata in modo da assicurare che il numero di neutroni presenti nel reattore sia quello necessario e il reattore sviluppi la potenza di funzionamento prevista. A tal fine vengono impiegate 89 barre di controllo contenenti boro, elemento fortemente assorbitore di neutroni. Queste barre, inserite più o meno nel reattore, consentono di regolare l'andamento del processo nucleare e quindi la potenza generata. Esse d'altro canto costituiscono un essenziale fattore di sicurezza, in quanto, inserite completamente, arrestano entro un tempo brevissimo la reazione nucleare. Con il reattore in esercizio, la miscela acqua-vapore sale al corpo cilindrico, un'apparecchiatura di tipo convenzionale, nella quale avviene la separazione del vapore dall'acqua. Il vapore primario, alla pressione di 70 atmosfere, viene inviato direttamente ad azionare la turbina. L'acqua, spinta da due pompe a rotore blindato, ricircola nel reattore attraverso due scambiatori di calore, dai quali si genera vapore secondario, che viene immesso alla pressione di 35 atmosfere in uno stadio intermedio della turbina. Dopo aver azionato il gruppo turboalternatore per produrre energia elettrica, il vapore viene condensato. L'acqua di condensa passa attraverso un sistema demineralizzatore e, spinta da pompe attraverso preriscaldatori, ritorna in ciascuno dei due generatori di vapore secondario e al corpo cilindrico. Il ciclo acqua-vapore della centrale del Garigliano rivela la semplicità del sistema adottato per lo sfruttamento del calore prodotto dalla reazione nucleare. Tale ciclo inoltre consente una notevole autoregolazione dell'impianto, cioè la potenza erogata può variare automaticamente, in modo da seguire corrispondenti variazioni di carico della rete esterna, senza alcuno spostamento delle barre di controllo. Vediamo ad esempio cosa si verifica per una diminuzione del carico esterno. In tal caso, un apposito sistema riduce l'apertura delle valvole di ammissione del vapore secondario, diminuisce il flusso di vapore, il che provoca nei generatori secondari una minore asportazione del calore dall'acqua, che più calda rientra nel reattore. L'acqua quindi raggiunge prima il livello di ebollizione, per cui aumenta la quantità di vapore attorno agli elementi di combustibile. Ciò comporta una diminuzione del numero di neutroni rallentati, si riduce il ritmo delle fissioni e in definitiva la potenza generata dal reattore. Un processo analogo, ma in senso opposto, si verifica nel caso di un aumento del carico. Questo, in breve, sommariamente, il sistema adottato per la centrale elettronucleare del Garigliano. La costruzione è ormai completata. Il camino per il rilascio all'atmosfera dell'aria di ventilazione domina con i suoi 100 metri di altezza tutto l'impianto. Le apparecchiature principali sono già pronte per essere provate. I primi elementi di combustibile sono ormai nella centrale. Giunge finalmente il momento per il quale tante energie sono state spese. E si apre un nuovo periodo che, al termine delle prove di funzionamento, si concluderà con l'immissione nella rete italiana dei primi kilowattore nucleari. Attraverso la doppia porta stagna entriamo nella sfera seguendo il percorso che d'ora in avanti sarà consentito solo ai tecnici di esercizio. Salvo poche zone, la sfera è abitabile anche con il reattore a pieno regime. Tuttavia, normalmente il personale entrerà nella sfera soltanto per le necessarie operazioni di controllo, dato che tutto il processo è centralizzato in sala quadri. La poderosa struttura in cemento armato che racchiude al centro il reattore si innalza fino a quota 50 metri. Al di sotto di quota 18 metri sono alloggiati i circuiti ausiliari necessari al normale funzionamento del reattore. Le tubazioni si intrecciano in una fittissima rete fino alla sezione convenzionale esterna alla sfera, al condensatore e alle pompe di alimentazione del reattore. Il turbo alternatore è pronto ad entrare in servizio e a erogare energia in rete. Nella sala quadri sono concentrati tutti gli strumenti e gli organi necessari a controllare l'esercizio dell'impianto. Questo è veramente il centro di comando della centrale, in cui i tecnici nucleari operano per regolare il funzionamento delle varie apparecchiature. Durante il normale esercizio della centrale, in sala quadri sarà richiesta la presenza continua di soli 3 tecnici. La centrale è dotata di laboratori attrezzati per analisi continue e per determinazioni radiometriche. In un apposito locale, contenuto nella zona controllata dell'impianto, vengono eseguite misure sui materiali che denunciano la presenza di radioattività. A tal fine vengono utilizzate apparecchiature specializzate, come oscillatori microscopi i contatori Geiger. Nella sfera iniziano le operazioni per il caricamento del combustibile nel reattore. L'elemento di combustibile manovrato sott'acqua viene avviato alla posizione che gli è stata assegnata nel reattore. Ogni operazione viene riferita in sala controllo e l'inserzione degli elementi di combustibile nel reattore viene registrata su un'apposita mappa. Inseriti nel reattore i 208 elementi di combustibile che costituiscono la carica di 52 tonnellate di ossido di uranio, si procede alle operazioni di chiusura del recipiente a pressione con il montaggio dei bulloni e con il successivo posizionamento del coperchio del reattore. Per ottenere la trazione necessaria ad assicurare la perfetta tenuta, il coperchio viene stretto al recipiente riscaldando i bulloni mediante resistenze elettriche e refrigerando contemporaneamente il coperchio con acqua corrente. Nei locali sottostanti al reattore è stato messo a punto il meccanismo di azionamento idraulico delle 89 barre di controllo. La complessità di questo sistema nasce dalla esigenza di garantire la sua funzionalità in ogni condizione di esercizio. Adesso infatti è affidato il compito di controllare e graduare la reazione nucleare. Ciascuna barra è collegata ad un accumulatore idraulico che ne assicura il rapido inserimento nel caso in cui sia necessario l'arresto immediato del reattore. Il progetto è stato realizzato. Tutte le opere sono completate e per la centrale è arrivato il giorno delle prove finali, che collauderanno i risultati di un lungo lavoro teso a realizzare questa essenziale esperienza su base industriale, la prima in Europa nel campo della produzione di energia elettrica di origine nucleare generata attraverso un reattore ad acqua bollente. L'esito delle prove è positivo. Nel 1964 la centrale elettronucleare del Garigliano inizia la sua produzione. L'uomo controlla l'enorme energia che si sprigiona dall'atomo, la trasforma in energia elettrica, insostituibile, preziosa compagna della sua vita di tutti i giorni.
Lenicast.
Bene cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Dandovi appuntamento alla prossima, come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'intera umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bol.
Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else.